Rec.
Dai.
Bentornati ragazzi, un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci.
Ciao, com'è andata sta settimana? Che avete fatto?
Allora, innanzitutto è stato troppo bello il response, come si dice, il feedback delle persone per il primo episodio del podcast.
No, fantastici, avete scritto, abbiamo cominciato a fare le lodi, abbiamo comprato i libri, fantastici, eccezionali, grandi, mitici.
Alcune persone sono state lapidarie, hanno semplicemente scritto finalmente. Ecco.
Finalmente cosa?
No, penso che forse l'aspettavano il podcast. Comunque è stato incredibile, noi abbiamo scommesso su questa cosa, abbiamo fatto un pronostico, io ho fatto un pronostico e ho detto, dai raga, se scaricano 100 persone il podcast è un successone, perché comunque il podcast...
E invece mi sa che sono stati di più di 100.
E invece sono stati 1000.
Mille! No! Stiamo... Mitici! Ma quindi vi piace proprio?
Un fattore 10 in
no,
più.
No, non lo sapevo.
È stata una cosa fighissima, dai, Mazza. Veramente troppo divertente. Ma poi 1000 idee dei tutti... Mi ho fatto un sondaggione per sapere un po' quali sono magari argomenti piccanti che vorreste che trattassimo, cose del genere, e ci avete scritto un sacco di idee, un sacco di cose, alcune già ci avevamo pensato,
sì.
altre no, quindi siamo contenti che ce l'avete scritte, quindi se volete ancora continuare a suggerire argomenti scrivete su Instagram, sui messaggi privati di Instagram, perché lì possiamo raccogliere queste cose qua, oppure nei commenti di YouTube, perché questo podcast lo pubblichiamo pure su YouTube.
Ma voglio sapere cosa è successo questa settimana che vuoi condividere qui su Radio 5 Pane e 2 Pesci.
No, innanzitutto voglio dire l'esperienza delle lodi, no?
Ah, perché
la challenge del secolo qui è quella delle lodi. Allora, l'episodio scorso abbiamo lanciato questa challenge che abbiamo fatto finta che era per una settimana, però in realtà non è per una settimana.
No, ma chi l'ha detto che è per una settimana?
No, così sembrava la challenge della settimana, però in realtà è una challenge
per la vita,
perpetua.
For the life.
Beh, almeno innanzitutto per questa settimana passata, ma poi là c'è stata la fregatura perché mercoledì è iniziata la quaresima.
Quindi un casino con ste lodi, no. A me il breviario non si trova, no, con quello del cellulare che è giusto, dobbiamo fare un video tutorial perché usare saggeggio non è che è proprio semplice.
L'aggeggio sarebbe il breviario?
Sì, la liturgia delle ore, cioè non ne avevamo.
Ecco, questa è una cosa
non
che...
Non si trova, è un po' da... Cioè, capita la sfiga della quaresima e non si trova più niente.
Cioè che...
È terza settimana prima, no, perché se venerdì...
Cioè la sfiga della quaresima volevi dire che...
La sfiga della quaresima, cioè, per
nei,
lodi
nei tempi speciali cambiano un po' le antifone, cambiano un po' le cose, quindi è più complicato.
Sì, bisogna fare un video tutorial, okay. Dai. Ma non lo possiamo fare noi perché neanche io ho capito,
sì.
Sempre.
No, ma volevo dire che magari la challenge era pure per una settimana, però poi dopo che è successo? È iniziata la quaresima e dici che fai? Smetti di dire lodi durante la quaresima?
No.
Quando arriva la quaresima là ci devi rintigne, cioè devi rilanciare alla grande.
Sì, lodi e vespri almeno, dai.
Infatti, una delle domande che abbiamo ricevuto nel sondaggio è stata proprio: che cosa dobbiamo fare per sta quaresima? Digiuno sì, digiuno no, preghiamo, non preghiamo, cambiamo religione almeno per il tempo della quaresima, così non dobbiamo fare penitenza. Tu Alessandra che...
Cioè, io ho pensato, porca miseria, la quaresima, adesso c'è digiuno, penitenza e elemosina.
Elemosina, sì.
Cioè, una sfiga essere cristiani la quaresima. Cioè, tipo essere musulmani quando c'è il Ramadan, ti tocca. Cioè, è veramente una sfiga.
Diventa musulmano dopo il Ramadan.
Cioè, è una grandissima sfiga. Poi ho pensato che non poteva essere così, no. Dai, non può essere che una sfiga la quaresima.
No, ogni cosa della Chiesa è sempre una proposta per il bene, infatti anche il discorso di 10 comandamenti dobbiamo fare bene eccetera eccetera, però ogni proposta della Chiesa è sempre per un bene migliore, per un bene
ma
più alto, per un meglio per te.
Te l'ha stata la risposta perché dobbiamo fare penitenza, astinenza,
allora,
contrizione, elemosina?
Allora io ho, quando iniziano questi periodi speciali,
io ce l'ho la risposta, quindi se non ce l'hai non la di la stupidaggine.
La risposta è dentro di te, è soltanto che è sbagliata. Allora no,
non ce l'hai.
Voglio dire una cosa però,
Vabbè,
se non ce l'ho.
Vabbè, okay. Dilla.
Ah, per me, io vi voglio giusto raccontare così sinteticamente come vivo questi periodi speciali.
Aspetta, in particolare,
mettete comoda. In particolare l'avvento e la quaresima. Allora, quando iniziano, dentro di me c'è sempre un franceschino interiore di ribellione che dice: porca la miseria, ecco, è iniziato sto periodo, quindi ho un'ansia da prestazione che devo fare una cosa.
Ti massaggio io.
Devo fare una cosa, cioè devo sfruttarla al massimo sto periodo, da una parte. Dall'altra è il porca miseria, è stato il fatto che no, non c'ho proprio voglia, mo de fa venerdì così e quello con lì e quell'altro con là, non c'ho proprio voglia, perché mi sento che questi periodi mi piombano addosso. Quindi innanzitutto, secondo me,
l'avvento è peggio, ragazzi, è più del digiuno, bisogna fare l'albero di Natale, ma di che parliamo? Cioè?
Allora, mi piomba addosso e questo già mi accende un campanello d'allarme del fatto che do stai, cioè nel senso che se i tempi importanti ti piombano addosso...
Ma che stai a pensare nella giornata tua?
Ecco, adesso faccio un altro esempio di vita quotidiana che sembra assurdo, ma non è assurdo per niente. Ecco,
c'hai la delega di tua moglie per farlo questo...
Non lo so, c'è la delega.
Dopo tagliamo, però se,
se
non si può
io
dire.
Io so soltanto questo, che quando quando Maria ha rotto le acque, quindi la nostra seconda figlia,
cioè,
io
ho rotto le acque, ero incinta di Maria.
No, Maria ha rotto le acque e tu eri incinta di Maria e... praticamente mi ha chiamato al lavoro e io stavo presso a fare delle cose assurde che non riuscivo a raccapezzarmi ed era un paio di settimane prima, un mese prima quasi.
Due settimane prima
e la mia risposta
si sono rotte le acque, torna a casa, dobbiamo andare all'ospedale. La risposta è stata?
Non sono pronto.
E ha riattaccato il telefono, bello. Marito così, ragazzi, chi lo vuole?
Ma no, perché cioè veramente tanti fatti della
è
vita
in saldo.
Ti arrivano addosso e tu non sei pronto. E il problema fondamentale è che, giustamente, sono imprevisti, no? Soprattutto quello che si rompono le acque, però...
Tanto imprevisto al nono mese, al terzo mese.
Ma infatti, cioè, noi dobbiamo essere pronti. Cioè, il problema non è l'imprevisto, ma il problema è che dobbiamo sempre vivere ogni giorno pronti, cioè aperti a che può succedere qualsiasi cosa. E diciamo la quaresima e l'avvento ci aiutano a dare un ritmo, quindi per me innanzitutto è questo, cioè è importantissimo questo fatto del ritmo, e oltre che sottolineare i momenti fondamentali della vita della fede come l'incarnazione e la risurrezione, va bene, però proprio il fatto più becero, più umano, proprio di dare un tempo all'anno, per me questa cosa qua è fondamentale. E poi mi sprona a fare cose che non farei, tipo mia moglie l'albero per il caso dell'avvento.
Noi lo facciamo il 23, lo togliamo a Pasqua.
E invece no,
abbiamo altri tempi, non sono quelli di Dio i nostri.
No, nel senso che invece, per esempio, cioè nell'avvento, questo fatto del digiuno, io ho passato anni in cui veramente il digiuno lo so vissuto così bene, cioè nel senso...
Che c'entra l'avvento col digiuno?
La quaresima la so vissuta così bene col digiuno che una volta abbracciata questa cosa qua, e era stupendo, cioè era proprio un momento in cui facevi spazio, in cui facevi silenzio, una mega meditazione, preghiera, così col corpo. Ecco, ho detto quello che devo dire.
Mazza, che profondezza!
Poi se per questo quaresima gliela faccio a fare di giù, non lo so, non firmo niente da nessuna parte, però in generale...
Stasera che te mangi, perché stasera vai all'eremo, stasera mangi insieme a tutti figli e Giovanni. Stasera vai fate una mangiata di pesce, il pesce dell'eremo, famoso pesce dell'eremo.
Infatti, una mangiatona di... E tu invece qual è la risposta che c'hai?
Allora, devo iniziare da caro amico però.
Vabbè.
Allora, tu hai detto i fatti tuoi, adesso dico i fatti miei, no?
Vabbè, hai due minuti.
Ma anche uno. Allora, a me mi ha colpito tantissimo qualche domenica fa che Gesù, non so se era a caso che l'hanno messo, se tutti gli anni è così, forse no, che Gesù praticamente libera l'indemoniato. A me mi ha colpito, il sacerdote ha iniziato l'omelia dicendo Dio libera.
Dio libera.
A me mi ha colpito tantissimo, io c'ho nel cuore questa cosa e vivo questo, che Dio libera, cioè dà libertà. La prima cosa di Dio è dà libertà, ti libera. Quando incontro il Signore, in generale, anche se non sei indemoniato, però ti libera, ti dà proprio una libertà infinita. Allora, la Quaresima, che sembra una grandissima sfiga essere cristiani in questo periodo, dici, ma adesso devo essere triste e mi devo... poi devo fare pure l'elemosina, cioè devo cacciare, mettevano pure a portafoglio.
Ah, l'elemosina, questa cacchio. È una cosa che dobbiamo pure parlare.
Qua, e qua sono veramente, cioè, c'è da penare, non solo col cuoricino, ma pure col portafoglio. Vabbè, insomma, allora ho pensato, vabbè, ma che c'è, perché dobbiamo fare tutta sta penitenza, no? È triste, che tristezza. E invece ho pensato che in realtà una volta una mia amica mi ha detto questa cosa, poi si è fatta suora sta mia amica, eravamo in cammino insieme.
Quindi non pensate queste cose che sto per dire, perché poi vi fate suore, mi raccomando.
No, la mia amica mi ha detto, che bello, io dico, madò, che bello, inizia la Quaresima, io, oh signore, ma dobbiamo digiunare, inizia la Quaresima un tempo di grazia, che graziola, oh! È un tempo di sfiga, e no, invece ho capito che aveva ragione lei, perché queste cose, la penitenza, il digiuno e l'elemosina, in realtà sono un tempo di grazia, perché ti aiutano a liberarti, cioè ti liberano. Cioè, una libertà.
Perché noi siamo oppressi?
Perché noi, io sto sempre a mangiare, a pensare che ci mangiamo stasera, quindi no, mi posso liberare. A me venerdì sera, ragazzi, stasera non si mangia niente. No, sto scherzando. Però noi siamo sempre a pensare comunque ai soldi, a farceli bastare, a come gestirli, a fare questo, fare quell'altro. Invece la Quaresima ti riporta all'essenziale. E ti libera dalle paure. Infatti, il cammino della Quaresima è arrivare alla morte, cioè al Venerdì Santo e poi alla resurrezione. Il Venerdì Santo che cos'è? Quando Dio spacca.
Quando Dio spacca.
Dio spacca. Cioè Dio spacca, rompe la paura, rompe la morte. Quindi ti libera, ti libera, ti libera. E poi definitivamente, una volta che l'ha distrutta, il Venerdì Santo, poi ufficialmente proprio risorge, cioè proprio vivi la libertà.
Beh, perché alla fine il nocciolo di tutto è la paura, è sempre è la paura. Tutta è la paura, qualsiasi cosa facciamo.
Cioè la morte è la paura di fallire, la paura di non essere abbastanza, la paura che sono troppo brutta a me che mi si piglia, la paura, oddio, c'ho 39 anni.
Di non saper amare, di amare, di non essere amato.
Che oddio, ho sbagliato tutto. Tutto, il figlio lo devo desiderare prima, ho speso la mia vita per un'altra cosa, porca miseria, adesso oddio.
Ma anche semplicemente della paura di non passare, io mi ricordo delle strizze pazzesche del non passare l'esame, cioè.
Stanotte ho sognato che dovevo fare due esami e Rebecca non veniva per forza in camera e non riusciva a fare l'esame. Quindi Dio spacca.
Quindi risposta,
spacca la paura. E quindi questa elemosina, digiuno e robe varie.
E non soltanto spacca la paura, poi da quella paura là spaccata, lui proprio risorge, cioè quindi parte una vita nuova.
Una libertà che non si può dire, solo chi la sperimenta lo può raccontare.
No, sono due cose: spacca la paura, e in più poi riparte per una nuova cosa.
Nasce
una nuova
il pulcino
cosa.
E nasce la libertà. Cioè spacca l'uovo dove sei costretto
questa
dentro.
Immagine raccapricciante, però
passo i miei pomeriggi a guardare gli animali sui libri con Rebecca.
Però sono due cose fondamentali, cioè spacca le paure, uno. Però dici spacca le paure e poi continui a vivere la tua vita normale,
no.
Spacca le paure e poi riparti per una vita nuova, una cosa completamente diversa, una cosa proprio nuova.
E con questo voglio dire che io la Quaresima l'ho sempre vissuta male, perché nel mio gruppo di preghiera, Santissimo, che mi ha donato la fede, cioè mi ha trasmesso la fede,
fantasticissimo,
e sarò grata a vita a questo gruppo di preghiera. Però io ho visto sto trauma da Quaresima, perché praticamente in questo gruppo di preghiera si viveva tutti i venerdì, eravamo eravamo invitati a fare digiuno. Quando ad agosto io sono andata a fare il corso vocazionale ad Assisi
e quelli
ed ero ospite dalle suore,
e quelli mangiavano
e ad agosto si mangiavano, il venerdì si mangiavano il pesce, che per me è un lusso, a casa mia è sempre stato un lusso e ancora lo è a casa nostra pure. Io ho detto no, sacrilegio. Questi si mangiano, non è che mangiano, si mangiano pure il pesce, pure una cosa,
mamma mia.
No, io ero fuori dai miei panni. Però oggi dico questo, anche soprattutto dopo questa settimana, fra telefonate di amiche e messaggi di persone che ci hanno scritto, Dico che Dio innanzitutto dà libertà.
Sì, sì.
E quindi anche le cose più sante, i gruppi di preghiera, queste dinamiche che ti costringono e ti fanno vivere la fede come regole, ti incastrano in qualcosa,
mia, sì.
Non vengono da Dio. No. Le regole non è che sono sbagliate, le regole sono buone.
Le regole servono per darci una direzione, per aiutarci a capire poi praticamente come dobbiamo comportarci, però non si vive per le regole.
Quindi dobbiamo andare oltre la regoletta, ho fatto il digiuno venerdì di Quaresima, sì o no? A parte che il venerdì di Quaresima ci viene chiesto l'astinenza alle carni, sottolineiamo.
Sì, dalla Chiesa,
soltanto
sì.
Il mercoledì delle cenere e il venerdì santo ci viene chiesto, proposto il digiuno, quindi chiariamo un attimo questa cosa.
Questo è il primo punto.
Che non bisogna digiunare tutti i venerdì dell'anno, come ho fatto io per anni.
Lo possiamo fare, però è una tua scelta.
Sì. Detto questo... Tutto quello che Dio ci propone, la Chiesa ci propone, è per una libertà maggiore, che non vuol dire fai che te pare.
No, zero.
Certo. No, però non vuol dire nemmeno vivere di regole ed essere costretti che se tu hai fatto il digiuno allora sei cristiano, se no vabbè sei uno di serie B, se tu fai questa cosa, no.
No, che poi magari quel venerdì, capito, litighi con i figli, litighi col
perché
capo.
Perché non hai mangiato, sei nervoso e litighi con tutti.
Litighi con quello che sta non per vale. Strada, che ti taglia la strada così, però
mi sono mangiato pane e acqua.
Sì,
no, no, non vale, cioè, ti preoccupa
e poi,
che...
E poi rilancio un attimo, perché... Voglio chiudere con questa cosa qua, che come giustamente dici tu, questa qua è un'occasione ed è libertà. Ecco, e noi un anno abbiamo fatto che tutti i venerdì di Quaresima... invece...
Tua moglie si alzava alle 6 la mattina e andavo con Ciaro.
Ecco, andavano a comprare il pesce. Allora, perché noi eravamo un periodo un po' particolare.
Eravamo in crisi, stavo per lasciare.
Eravamo incasinati, stavamo in Francia, tutte queste cose qua. E quindi ha detto, no, sai, venerdì allora sfruttiamo per fare una cosa bella, speciale, proprio per...
Corteggiare mio marito.
E quindi andava ai mercati generali del pesce a Strasburgo, dove il pesce non sa stato dove arrivasse, tipo arrivava di notte...
No, dall'Atlantico, da Parigi.
Sì, ma di notte, una cosa fighissima, cioè in un posto particolare, tutto sto pesce che arrivava dall'Atlantico, pigliava il pesce alle 6 di mattina e poi la sera faceva una bella...
Una super cena.
Di pesce, ecco. Questo, diciamo, questo non è digiuno, anatema.
No, di più, perché alzarmi la mattina presto e fare una cosa buona per mio marito, che invece lo volevo soltanto lasciare, è più di un digiuno.
Quindi voglio dire, allora se volete...
È stata la nostra Quaresima più bella, però.
Sì, è stata bella, perché è stata veramente vissuta.
Vissuta.
Allora, quindi voglio lasciarvi con questa cosa qua. Da una parte, se hai il desiderio di sperimentare il digiuno, questo è un'esperienza stupenda. Cioè, veramente è bellissima. Poi ci sono vari modi di fare digiuno, questo poi vedi tu, però... questo privarsi di qualcosa è veramente proprio bello, cioè, ma non dico di non mangiare cioccolata per la Quaresima, dico proprio, capito, un giorno, il venerdì...
Quelle sono fioretti da bambini, però se lo vuoi fare non è che c'è niente di male.
Allora, il venerdì, ecco, no, non mangiare magari a pranzo, non mangiare a cena, oppure mangiare soltanto pane e acqua, è una bella esperienza, perché ti fa... quella privazione ti fa entrare più... Beh, sapendo perché lo fai, ti fa entrare più in contatto col Signore, e questo è utile. Però, se per qualche motivo invece decidi che per questa Quaresima vuoi fare una cosa diversa, ecco, questa esperienza che abbiamo fatto noi, quello di rendere il venerdì sera una cena speciale per un motivo, perché c'era un corteggiamento dietro, c'era una difficoltà dietro, eccetera, anche questo ha portato grande frutto. Quindi secondo me la cosa più importante è non lasciare cadere quel venerdì così.
No, secondo me il punto è rendersi conto di dove sei. Cioè, se tu sei in un momento in cui ti stai affacciando alla fede, è bello fare un'esperienza nuova e quindi entrarci proprio a capofitto, e la Quaresima ti dà questa occasione.
Assolutamente.
Di fare una grande elemosina, di fare il digiuno, di fare una confessione particolare, cioè ti dà l'occasione proprio...
Dell'elemosina voglio parlare magari la prossima volta, perché voglio parlare con più tempo.
Anche perché ci stanno chiedendo tutti di parlare dei soldi. Sì. Vabbè, ci dedicheremo una puntata, amici tutti che ci scrivete questa cosa.
Una puntata
cosa.
Non basta, però sicuramente ci dedicheremo a questa cosa.
Quindi è un'occasione bella, ma se tu sei in crisi con tuo marito, beh, insomma, a sto spunto che abbiamo questa genialata che ci siamo inventati noi qualche anno fa, forse la dovresti prendere in considerazione.
È
comunque
bella.
Pensare a una cosa, cioè tutti i venerdì noi, non dico usciamo a cena fuori perché
no,
non si può fare, però tutti i venerdì venerdì con mio marito, anche se proprio veramente li vorrei solo menare, ecco. Invece esco a fare una ci organizziamo per uscire a fare una passeggiata. E questo è il tuo vivere la Quaresima. Sto dicendo una stupidaggine, però non tanto.
È un esempio. Bene, allora, quindi io direi che la challenge continua. Quindi ragazzi, continuiamo a manetta con le lodi, perché adesso che inizia la Quaresima bisogna rilanciare alla grande. Quindi se non hai iniziato, ti consiglio ovviamente di iniziare. Se hai già iniziato, persevera e aggiungici magari il Vespro se gliela fai, o la Compieta, oppure l'Angelus alle 12, non lo so, vedi un po' a te. E faremo sicuramente un piccolo contributo, non so se audio o video o che cosa, su come si fa ste lodi, sta preghiera delle ore, perché tanta gente ce l'ha chiesto e io non mi sono reso conto che effettivamente se non l'hai mai fatto non è proprio immediato. Va bene, questo, anzi scriveteci nei commenti magari sotto al video, anche su un post su Instagram, magari se avete bisogno di capire meglio come funzionano le lodi. Detto questo,
prego.
Questa settimana un'altra cosa invece bellissima che voglio condividere con mia moglie, anche se il tempo ormai scorre veloce,
vai,
è quella che hai sperimentato, Ale? Una cosa bella con Rebecca, che è stata quella di andare al fiume con le tue amiche.
Sì, perché vuoi raccontare questa cosa?
Voglio parlare di questa cosa qua perché è stata bella questa cosa qua? Cioè, a cosa ti ha riallacciato?
Vabbè, tutta la nostra storia con i nostri figli, però non mi devi far commuovere perché poi io non mi viene la lacrimuccia.
No, allora, che cosa è successo? È successo che Alessandro, non sapendo che fare magari con Rebecca, si è pigliata due amiche, tra l'altro una delle due è tedesca, cioè è italiana, ho genitori italiani, però ha vissuto fino a 20 anni, non so, qualcosa del genere, in Germania, cioè nata e cresciuta 30. Lì, quindi nata e cresciuta in Germania fino a 30 anni, e adesso si trova qua nel paeselluccio perché si è innamorata del terruncello che sta qua, e quindi però è un po' spaesata, insomma ormai...
Vabbè, abbiamo fatto amicizia insieme a un'altra mia amica storica del liceo, e quindi siccome siamo tre sfigate in cerca d'autore, in cerca di stare bene insieme, stiamo cominciando a uscire nella natura, perché io voglio stare nella natura con Rebecca, perché voglio che lei giochi con le pietre, con i sassi, con la terra, col fango.
In the natura. Allora, che è successo? Sono andati al fiume e Rebecca si è messa a giocare con i sassolini, con la sabbia, eccetera, e quindi tutto questo si riaggancia a quello che invece hanno fatto tutti gli altri nostri figli, che è stato vivere tutti i primi anni nel bosco.
Nel bosco, perché abitavamo nella foresta nera.
Noi abitavamo nella foresta nera, cioè abitavamo in città normalmente a Freiburg come tutti gli altri, però...
Che è una città dentro la foresta nera, cioè esatto. Proprio dentro la foresta.
Quindi tutte le attività che si fanno...
In una foresta c'è, esatto. Un così bel villaggio, è Freiburg.
È Freiburg, allora... E praticamente tutte le attività che si fanno con i bambini è sempre nella foresta, perché nella foresta ci sta il parco, nella foresta ci sono le passeggiate, nella foresta ci sta il kindergarten, nella foresta ci sta tutto.
Kindergarten vuol dire l'asilo.
Per i non udenti. Allora, però la cosa che volevo riagganciarmi è stata questa. Quindi...
Che vuoi dire?
Che con Mariangela, questa ragazza...
Non so, vuoi dire anche il numero di telefono dove abita?
È già impegnata, ragazzi, mi dispiace. Voglio dire che è riaffiorato questa cosa del vivere all'estero. Mm. Perché molta gente ci ha chiesto com'è vivere all'estero. Noi come famiglia abbiamo vissuto più di 10 anni all'estero, e io prima avevo già vissuto più di 3 anni, quindi insomma io da quando ho 22-23 anni, non so che dall'accento non sembra, però è da quando ho 22-23 anni che non sto più a Roma.
Ha un'impressione leggermente tedesca.
Perché si sente quando dico borza? Allora, oppure un ragazzo ha scritto Spotify con 8T, devi sentire se era scritto Spobify, che a B ancora meglio si sente, Fabio. Ecco, vivere all'estero, volevo un attimo, non abbiamo tantissimo tempo, magari ci ritorniamo un'altra volta, però no, volevo parlare con te di questa cosa qua, cioè questa esperienza di vivere all'estero, quello che insomma ti è emerso con questa tua amica, quello che si è lamentato lei, quello che vuoi dire tu
allora,
dell'estero.
Allora, vivere all'estero in questo momento, l'unica cosa che mi viene da dire, visto che abbiamo parlato di Quaresima, è che è una Quaresima quando ci vai, cioè una privazione di tutto, perché tu tagli con tutto, è bellissimo, comunque quando parti tagli con i tuoi amici, con la tua casa, con la tua tagli, c'è cioè un taglio...
taglio enorme.
Un taglio enorme che fa bene ma fa anche tanto male.
Una solitudine, ragazzi, cioè a chi si sta preparando a partire magari dopo il Covid così, è sicuramente un'esperienza fantastica. Preparatevi a una solitudine proprio...
Bravo, grazie, veramente bellissimo. Però è una solitudine che tu, se tu vuoi, può essere anche abitata, nel senso che il Signore parla tanto. Allo stesso tempo, vivere all'estero è un taglio micidiale anche quando tu torni in Italia, perché
non sei più la stessa persona.
Non sei più la stessa persona. Io sono tornata al paese, l'ultima volta che sono partita da qui avevo 18 anni, sono tornata a 31 anni, che ero madre di 3 figli, parlavo 3 lingue in più, ero stata in 2 nazioni.
Eri anche magra.
Ero anche magra, ma ero partita magra e sono ingrassata quando mi sono trasferita in Italia. E insomma, ero un'altra persona e quindi non sapevo quotidianamente più come ci si relazionava, che ne so, con i miei genitori che abitano qua dietro, e con le persone in italiano non mi ricordavo alcune parole in italiano.
Ma sì, ma è proprio un modo di fare diverso.
Era dissociativo, nel senso che era assurdo vedere... Com'era la scuola, assurdo vedere, come diceva anche questa ragazza, questa mia amica, è stata scioccata da vedere in Italia come ci si relaziona con i bambini. E io ho detto, sì, pensa io che non era come si relaziona con i bambini, ma con i bambini, con erano i figli miei.
Perché ragazzi,
quindi è stato devastante.
Spezziamo subito questa lancia a favore dell'Italia. Ecco, ragazzi miei, l'educazione dei bambini in Italia fa cagare, cioè punto.
Ma perché vuoi raccontare questa cosa? Chi ci ascolta c'ha 20 anni.
No, vabbè, no.
Non importa dei figli, dell'educazione.
No, perché siamo stati tutti figli abbiamo tutti subito questa cosa qua e francamente il mondo è diverso, soprattutto nei paesi, diciamo, tra virgolette, nordici. Parlo di Svizzera, Austria e Germania, non sono veramente nordici, però hanno quel tipo di mentalità là. Quindi in luoghi come Austria, Svizzera, Germania, Danimarca, i paesi del nord veramente, tipo Svezia, eccetera, eccetera, il modo di relazionarsi con i bambini è a un altro livello. Sì. Cioè la dignità che si dà ai bambini e il rispetto che si dà per il loro pensiero e le loro capacità.
Cioè non vengono trattati da cretini, ecco, semplifichiamo. In Italia vengono trattati da incapaci i bambini, non si sanno allacciare le scarpe alle scuole elementari, non si può sentire.
Ecco,
magari in prima, però, ma in seconda non si può sentire.
Non si può sentire, gli danno il cellulare in mano.
Sanno andare in bicicletta in terza media, non si può sentire.
Se c'è qualche
basta, perché sennò diventano lamentela.
No, però bisogna rendersi conto. Altra cosa che volevo dire è questo: andare a vivere all'estero non vuol dire niente e vuol dire tutto. Cioè, estero vuol dire Germania, estero vuol dire Francia, estero vuol dire Cina. 3 luoghi dove si vive in maniera completamente diversa. Quindi... per noi vivere all'estero è stato vivere Svizzera, Francia e Germania. Diciamo che ci siamo fatti un po' con molte connessioni pure con la Spagna, perché avevamo tanti amici spagnoli con cui condividevamo tante cose. No, è stata un'esperienza fantastica. Cioè,
è stata una quaresima, nel senso che è stata una grazia, ma è stato anche... Tanto tagliare. Ecco, se già vivi una quaresima nella tua vita, ecco, volevo dire questa cosa forse, se già vivi una quaresima di questo tipo, che stai all'estero per esempio, o vivi una situazione difficile al lavoro, ecco, non ti ammazza a far aggiungerne altre, cerca di farti un regalo per questa casa, ecco. Il venerdì fatti un regalo.
È vero.
Vatti a prendere il caffè con un'amica, 5 minuti, distanziati, con la mascherina, che vuoi tu, però il venerdì mettiti come cosa importante... farti un regalo.
È vero.
Questa è la quaresima per te.
È vero, amarsi.
Se invece stai una crema, fai pure il digiuno e dai alla grande. Ma se già la quaresima stai a fare, due non le fare, te ne basta una.
No, però volevo parlare di più di vivere all'estero, ma qua il tempo è finito.
Ma perché ti dici, ti hanno dato questo argomento, ma da dove è uscito?
Degli argomenti che ci hanno chiesto, è poi una cosa, secondo me...
Ah sì, non lo sapevo.
No, secondo me è proprio una cosa bella che condividere questo pezzo di strada che abbiamo fatto insieme. Però ragazzi, il tempo è finito!
Il tempo è finito, ma è un argomento di cui io non sono così risolta per parlarne.
Accidenti.
Proprio... Tocca troppo.
Allora, infatti, chiudiamo con questa cosa qua. Cioè, per noi questa cosa di andare, di vivere all'estero è una ferita aperta. Cioè, nel senso, quando stavamo lì era una quaresima, nel senso che
No, è stato
comunque è
bello,
stato
però anche
difficile.
difficile
È stato
a volte è
difficile ed è
bello.
stata una grande liberazione da tante cose. Adesso che siamo tornati, francamente, vediamo tante situazioni qua dell'Italia, poi in quest'ultimo anno con il lockdown e come è
Lasciamo
stato
perdere.
gestito e tutte queste cose così. Francamente, c'è anche tanta rabbia e non siamo, voglio subito dire, subito levare questa cosa da davanti, non siamo né nazionalisti né antinazionalisti. Diciamo semplicemente andare all'estero ti apre un po' la mente. E con questo, ragazzi, dobbiamo chiudere. Ci
Ci
vediamo su
vediamo!
Instagram martedì con la live. Ci vediamo tutti i sabati con un nuovo video su YouTube. E comunque sì, ci becchiamo sempre in giro. Commenti, cose, lamentele sotto il video di YouTube che uscirà domenica, scusa, lunedì a pranzo oppure su Instagram.
Ci
Ciao
vediamo la
ragazzi.
settimana prossima con un prossimo appuntamento del podcast di 5 pane e 2
Ciao
pesci.
ragazzi, un
Ciao!
abbraccione, ciao.